Bene, bene, avete mandato il link al nostro Bucchioni che è in attesa, sta aspettando ragazzi, sta aspettando. Qui tutto live dobbiamo fare sempre.
Ciao Marco, di nuovo, ciao, buon
Stefano,
pomeriggio.
Ciao Stefano, ben trovato. Sì, intanto Dybala out 2 settimane, salta il derby, lesione muscolare di basso grado alla coscia sinistra, caro Stefano. Quindi out 2 settimane, quindi salta il derby. La settimana anche che dovrebbe iniziare l'Europa League, se non erro, no? Correggimi se sbaglio. Quindi senza Dybala. Vabbè, insomma, si può sostituire perché insomma, però questo è una situazione che poi ti posso dire che era un po' prevedibile.
Direi di sì.
Perché poi dopo se diamo tutte le cose, però insomma, se fai un certo tipo di calcio con Gasperini è prevedibile che un calciatore
ma anche senza Gasperini era così con Mourinho, è stato con Ranieri.
Questa è la situazione.
La situazione di Dybala è purtroppo la fotografia è questa. Muscolare.
Sì. La fotografia è questa, quindi.
È risaputa.
Va bene. Ne parliamo. Allora, intanto Massimo Orlando. Ciao Massimo.
Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
E poi con noi c'è anche Fabiano Santa Croce. Ciao Fabiano, ben trovato. Buon pomeriggio anche
ciao,
a te.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ben ritrovato. Allora. Tra poco dovrebbe arrivare anche un altro amico che si collegherà con noi, però intanto parliamo pure un po' di questo Napoli. Intanto vi faccio commentare l'infortunio di Dybala. Massimo, non so se vuoi aggiungere qualcosa, però insomma era nell'aria, no? Arrivava, stavamo aspettando 2 settimane.
C'è poco da dire, nel senso che non è purtroppo una novità. Il ragazzo lo conosciamo, ha dei problemi, perché ormai sono anni che va avanti con problemi muscolari e niente, ed è un peccato per la Roma. È vero che Gasperini comunque ha le alternative, resta il fatto che anche quest'anno molto probabilmente sarà un giocatore che almeno una ventina di partite le salterà.
Fabiano.
È un peccato sicuramente, ma proprio per il campionato italiano, perché di certo è uno che riesce a fare e dare una differenza in campo rispetto magari ad altri giocatori, quindi mi dispiace, ti dico la verità.
Vabbè, 2 settimane di stop, adesso la Roma dovrà insomma pensare altro. Gasperini, vediamo già a cominciare dal derby che arriva prossimo turno di campionato. C'è? Lo vediamo e lo sentiamo? Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben trovato.
Ciao Enzo.
Ben ritrovati a voi, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Enzo, c'è con me qui Stefano Palomeni, Massimo Orlando collegato, Fabiano Santa Croce, quindi...
Ciao,
allora, altro messaggio di forza del Napoli, Stefano.
Direi,
a valanga sulla Fiorentina, ha fatto quello che voleva e poi dice adesso ci poi Højlund che entra, segna, timbra subito.
Fiorentina ci ha messo tanto,
sì, no? Vabbè.
Ha spianato la strada del successo a Napoli, ha fatto con Muzzo un calcio di rigore che non... meglio non commentare
dici?
Beh, direi.
Facciamo commentare Santa Croce dopo.
L'esterno di Spinazzola, che tra l'altro complimenti a lui, è tornato quello vivo, ha messo
però
una palla con i giri con te, ma là si è fatto sorprendere, poi, insomma, dire, anche lì evitabile, poi il Napoli va avanti di 2 gol, la Fiorentina con i problemi che ha cercato di risalire faticosamente, è entrata in partita negli ultimi 15 minuti di finale dove il Napoli aveva mollato. Se non avesse mollato non so se avremmo visto quel tipo di reazione, però c'è stata quella reazione, quindi Pioli deve ricominciare da lì, ma insomma poi Enzo il maestro ci dirà meglio di che cosa è sta Fiorentina, perché io ancora non l'ho capito, Enzo, non l'ho capita proprio fino in fondo, non la sto capendo, non la sto...
No, avete detto bene, il Napoli Antonio Conte soprattutto ha dimostrato di essere quello che sappiamo. Un numero uno, la partita l'ha preparata benissimo, avete visto lo scambio, la fluidità che c'era al centrocampo, Lobotka che saliva persino a andare a marcare Fagioli al limite dell'area della Fiorentina, mentre De Bruyne scendeva e prendeva il posto di Lobotka, cioè dei meccanismi.
Ma c'è un centrocampo stellare, c'è un'altra categoria nel nostro campionato.
Certo, però quando gli hanno chiesto ora chi togli per mettere De Bruyne, E cosa ti ha risposto Conte? Le ha fatti giocare tutti?
Tutti, via, tutti dentro. Perché ne devo togliere uno? Fammi giocare tutti.
Appunto, ha cambiato il modo di giocare 4-1-4-1 e ti ha presentato questa squadra che ha dei meccanismi già molto consolidati e una personalità enorme. Detto questo, la Fiorentina invece ha dei problemi, problemi evidenti, è centrocampo, ricostruzione. La terza partita io non ho capito sinceramente che tipo di calcio voglia fare. Le difficoltà sono su Fagioli soprattutto, che dovrebbe essere il centro della manovra, invece questo ragazzo, ci dispiace, fatica notevolmente a livello di personalità, a livello anche di gestione, e questo è uno dei problemi. Comuzzo è un altro problema, che per caratteristiche non sono le sue nel giocare nella difesa a tre come vuole Pioli, facendo ripartire l'azione, è un marcatore puro. L'abbiamo paragonato a Vierkovut quando è esploso, e quindi quelle caratteristiche lì. Quindi la Fiorentina fa fatica a ripartire tutte le volte, e se è costretta a fare il passaggino vicino 10 metri, non ha mai una propositività anche dal punto di vista del giocare senza palla. E poi davanti l'altra sera la scelta di Dzeko teoricamente non era sbagliata, alla fine ha giocato con uno in meno, quello che doveva andare a marcare il regista non l'hai trovato. Quindi è una squadra che sta lavorando per trovare un'identità. Allora posso dire, ricordiamo in questi casi quello che fece Sacchi, quello che fece Gasperini, le 5 sconfitte, è un inizio. Sì. Posso anche dire questo, però da Pioli mi aspetto di più, le cose le deve risolvere.
Assolutamente.
Hai Nicolucci Caviglia, insomma, i giocatori ce l'hai.
Fabiano Santa Croce, vengo da te. Altro messaggio forte del Napoli, e tra l'altro nella settimana che porta il Napoli ad affrontare il City,
è una settimana sicuramente importante questa con la Fiorentina. Era una partita comunque insidiosa, anche perché sai, quando giochi le partite prima della Champions con una squadra che ancora non aveva vinto, non si sa mai. Invece il Napoli è entrato, come avete detto voi prima, cioè proprio con la mentalità di Conte, cioè tutti i giocatori agguerriti dal primo minuto, ma già si era capito dopo 10 minuti come sarebbe andata la partita. Sono stati pazzeschi. Dal canto suo la Fiorentina poteva fare meglio, ma ti dico la verità, contro un Napoli così
ora
tutte le squadre andrebbero in difficoltà se giocano così, sono veramente difficili. Io li guardavo e cercavo anche di studiarli un attimino, ma non ti danno un solo punto di riferimento, cioè è proprio difficile. Da una
squadra, ma poi c'è stata un'azione, ragazzi, simile a quella del Napoli di Spalletti, l'ho rivista pure stamattina su una fase di attacco della Fiorentina, che praticamente del Napoli, che batte il calcio d'angolo, perde il pallone, tutti i giocatori del Napoli ritornano tutti in blocco, tutti dietro, come era successo con Spalletti. Quindi proprio il grande senso di squadra, no? Diciamo, stiamo tutti insieme, via, tutti dietro, boom.
Sono un blocco unico,
una roba unico. Non perde tempo nessuno, non vedi nessuno che camminicchia, anche perché quello, se te vede camminare, quello fa macello, Massimo. No, non puoi camminare con lui, cioè che fai?
No,
cammino,
ma che può, fai? Ma sei pazzo? No. Ma guarda, io ero lì a commentarla, ti devo dire la verità, è vero quello che ha detto anche Enzo, Fiorentina male nell'approccio, male nella fase difensiva, però loro sono incredibili, perché attaccano da tutte le parti, sulla fascia destra, per vie centrali, dall'altra parte con Spinazzola, non danno mai punti di riferimento, e poi giocano con la palla a terra come nessuna squadra in questo momento in Italia. Poi Højlund è un giocatore, secondo me, che si adatta molto, perché guarda che va negli spazi, crea spazi per gli inserimenti dei difensori, ha forza fisica, ha tecnica, il gol al di là. Sì, prego.
Quale altro allenatore secondo voi avrebbe messo un giocatore che ha fatto tre allenamenti immediatamente, come avendo comunque, non eri vuoto nel ruolo, avevi comunque Luca che ha giocato le prime due partite, cioè solo uno con un coraggio enorme.
Ma non vedeva l'ora, Conte, dai, siate sinceri, ma bisogna essere sinceri, ma Conte non vedeva l'ora che arrivasse Højlund, perché lo sapeva benissimo che non poteva giocare con Luca, con tutto il rispetto per sto ragazzo, ci mancherebbe, dai ragazzi.
questa personalità, cosa ti dicono? L'equilibrio di spogliatoio,
ma ci che... devo pensare. Ma l'equilibrio, mi è andato lì, gli ha detto stai buono, stai sereno, che verrà il tuo momento. Insomma.
Comunque un'intesa con De Bruyne già altissima, perché si cerca, trovano e si scambiano la posizione, veramente tutto fatto con una semplicità ma che mette in difficoltà e poi è squadra a tutto campo. Lo Botka non ha perso ancora
e Anghissà, Stefano, Anghissà ragazzi,
chiudo, migliore in campo per me,
ma Anghissà ragazzi è la colonna di questo centrocampo, o no Stefano?
Sì,
ma sì, sono tutti forti, dai. È stato detto tutto in maniera corretta, voglio dire, il Napoli è di un'altra categoria e la Fiorentina non sta neanche agli inizi del
lavoro. Ma può dar fastidio al City? Ti faccio questa domanda, guardando già giovedì. No? È dura?
No, dura no, però sì. Avrà, secondo me se fa il blocco basso avrà quelle 4-5 occasioni, insomma, il City te le concede.
Però c'è un bel centrocampo, può pure fare gol,
però...
Una bella protezione della
difesa.
Sono
molto curioso di vedere il ritorno in Champions League del Napoli, l'impatto nuovo anche da parte di Conte, sarà una discriminante per quanto riguarda il cammino anche in campionato del Napoli. Napoli sì, è forte e completo, però sono d'accordo con quello che ha detto Massimo. La nota positiva di ieri... di sabato, che a Firenze il Napoli ha trovato il suo attaccante. Cioè Højlund sembrava che giocasse nel Napoli da diverso tempo, si è inserito alla grande, ha capito tutto e credo che sia la nota positiva di oltre ai 3 punti conquistati dal Napoli.
Sai che con Lukaku il Napoli ci ha guadagnato?
La sensazione è questa, potrebbe essere questa, sì.
Forte di Lukaku, perché l'anno scorso non ha entusiasmato, voglio dire, comunque ha fatto il suo, ma Højlund farà molto di più di quello che avrebbe fatto Lukaku.
Ma sai Enzo, è perché attacca la profondità, ha forza fisica, forza nelle gambe, velocità, tecnica, lega il gioco, scarica il pallone, allarga anche il gioco, fa i movimenti corretti, giusti, poi Massimo l'ha commentata, cioè Højlund... insomma, Conte secondo me è strafelice, andà, perché dice, ma questo si è inserito subito, ma ha capito tutto.
22 anni può crescere ancora con lui, tantissimo cresce.
Sì. Fabiano,
sì.
Non vedeva l'ora di farlo giocare, io te lo dico, ero convinto. Venerdì ho detto, guarda che gioca, non vede l'ora Conte.
Io subito, anche io avevo detto che avrebbe giocato Højlund, ma anche perché Luca ha bisogno comunque di tempo per maturare.
Ma è un altro giocatore Luca, dai.
Un giocatore bravo, ma sai, giocare nell'Udinese un conto, giocare nel Napoli un altro. Le aspettative sono completamente differenti ed è probabilmente meglio anche non bruciarlo subito all'inizio, perché l'investimento è importante, il ragazzo ha delle qualità, deve crescere con calma, con tutto il tempo di cui avrà bisogno.
Come lei giudichi la prova di Beukeman?
Beukeman bene, ma guarda, faccio fatica a trovare qualcuno che abbia sbagliato qualcosa, perché l'approccio di tutti è stato fenomenale. A me mi ha sorpreso tantissimo Spinazzola.
Diceva pure Stefano prima.
In tanti andiamo a guardare poi anche la parte più visibile, più bella, quindi di quel centrocampo lì puoi scegliere un po' tutti. Però il lavoro, il cambio che ha avuto Spinazzola è stato impressionante, perché nelle prime partite dell'anno scorso era un giocatore, ora sta rientrando e sta tornando ad essere quel giocatore che tanto ha fatto innamorare la Serie A.
Orlando, questo Napoli col City?
Ma se la gioca, ha detto bene Stefano, non potrà avere un approccio così alto, secondo me, come ha avuto con la Fiorentina.
Certo.
Non ha quella superiorità, perché chiaramente c'è il City dall'altra parte, però ecco, un po' come giocò l'Inter l'anno scorso, se ti ricordi, no? Che fece 1-0-0, però avendo le sue buonissime occasioni. Ecco, il Napoli penso che debba fare questo tipo di partita, ha giocatori straordinari, ha De Bruyne che ha qualità, Anghissà abbiamo detto, e Spinazzola, venendo a quello che ha detto Fabiano, ragazzi, se lui ritorna a stare bene, cioè torna in nazionale anche, perché forti come lui non ce ne sono,
Pure questo è
vero. D'accordo,
attualmente sta meglio
Gattuso,
di Marco,
poi Gattuso stava al Franchi, se non sbaglio, no?
Sì, era lì.
Ieri è andato a Milano a vedere Milan Bologna. a Firenze.
E lì si è divertito meno.
Sì.
E ancora deve rientrare Gutierrez nel Napoli, che è un altro che sono curioso di vedere.
Mamma mia.
È vero, anche questo è vero. Enzo, invece, a questo punto diamo un'occhiata dietro al Napoli. Prima ne abbiamo parlato un po', no? Juve a punteggio pieno, il Milan ha mandato un buon messaggio, soprattutto con Modric ieri sera. Chi mettiamo tra le due? Tutte e due, oppure troppo presto per fare questo tipo di ragionamento? Chi vi ha colpito di più, ecco?
Ma guarda, troppo presto prescindere, però l'anno scorso di questi tempi il Napoli aveva già dato qualche segnale, no? Dopo la prima sconfitta a Verona però si era visto, e io qualche segnale lo prendo anche dal Milan, perché appunto senza le coppe, con un giocatore come Modric, avete visto che la differenza la può fare, magari non sarà così in tutte le partite, però da una settimana all'altra ha la possibilità di recuperare anche le energie. E ho visto ieri sera una squadra già allegriana, cioè accettato di fare quel tipo di calcio lì, una squadra che riesce a stare molto compatta, con un attaccante solo e con gli inserimenti dei due centrocampisti, tutte e due molto forti. Rabiot sembrava davvero giocarsi lì da sempre, come abbiamo detto di Højlund, diciamolo anche di Rabiot. Loftus-Cheek recuperato i suoi livelli, ora non so dal punto di vista fisico se è stato un problema, se dura, e comunque Fofana è un centrocampo importante lì. Quindi tutti raccolti davanti ai tre difensori, come ha fatto ieri sera, pronti ad andare negli spazi con questa gamba, il Milan può far male a chiunque. Poi gli manca Leao, ragazzi, Leao non ha ancora giocato, quindi Leao è il giocatore che può fare la differenza, e se nel ruolo di Jimenez riesce a calarsi con la mentalità giusta, io del Milan segno, sottolineo sotto il nome Milan, attenzione, attenzione, anche in chiave scudetto.
In chiave scudetto? Quindi pure il Milan,
sì, dice. Anche in chiave scudetto, perché andando avanti con la stagione, questo lo vedremo. Il Napoli,
io ci metto davanti la Juve.
Tu ci metti davanti la Juve?
Sì, io ci metto davanti la Juve. Il Milan sì, è bello vedere quel centrocampo, perché Modric, stavo guardando la partita ieri, all'80esimo ha fatto una rincorsa indietro proprio alla faccia di chi diceva che a 40 anni si smette di giocare, quindi è un giocatore sicuramente che ha un qualcosa in più. Rabiot pure davanti, possono fare male e faranno sicuramente nettamente più male quando rientrerà Leao, però vedo un po' di problemi secondo me dietro, concedono tanto, fanno tanti errori. Invece ti dirò, a me, secondo me la squadra che rientra in giro, anche perché non ha coppe, non ha nulla d'altro, sarà la Juve.
La Juve c'ha la Champions, però
cioè con la Champions, sì. Però sarà la Juve.
Tu vai la Juve. Orlando, a questo punto faccio il giro, Stefano.
No, anch'io la Juve, ma te l'avevo detto anche venerdì, se vince con l'Inter prende una botta di autostima, la squadra c'è, sicuramente nella sua totalità di rosa il Napoli è più forte, però la Juventus sta prendendo coraggio, ha grande entusiasmo, ha creato un gran gruppo e la vedo una squadra che sta crescendo, dunque sì, insieme al Milan può essere credo l'uniche due squadre che in questo momento possano impensierire il Napoli, perché poi dell'Inter ne parleremo più avanti.
Stefano, tu ti sei pronunciato.
Ma Enzo, secondo me, ha colto
il tu hai detto, se ti è piaciuto il Milan per la solidità che ha mostrato.
Devo
no?
dire che Modric ha trasferito un altro tipo di testa, no? Questo Milan è molto più cattivo agonisticamente. Mm-hmm. Cioè Loftus-Cheek parte con un'altra gamba, sì. È più sicuro.
Poi Fofana Rabiot un altro ragazzi.
Sì, Rabiot, quindi ha fatto una contata ieri, cioè nel senso, questo centrocampo, stiamo celebrando i Fab Four del Napoli.
Infatti lì volevo arrivare.
E io credo,
Stefano,
che Allegri sia fatto subito il pronto intervento.
Si avvicina a quel tipo di
secondo
centrocampo,
me sì.
Lo sai che
e non si deve muovere da lì. Ecco. Perché ha una difesa, come giustamente osservava Fabiano, non eccezionale proprio a livello di valore individuale, quindi lui per coprire nasconde i limiti di questa squadra e cerca di valorizzare quello che di forte
e poi
ha.
Manca Leao ancora.
Manca Leao, ha come cambi, potrebbe avere Pulisic e con Q durante la partita, sì, mantiene questi assetti, cioè gli altri, i centrocampisti giocano tutti, c'è, cioè, i Ricci e quando ci sarà gli Asciari.
È entrato bene ieri Ricci,
molto,
eh.
Quindi Ricci, gli Asciari, con Q, Pulisic, adesso facciamo vedere, sì, con Leao, sì, che farà il centravanti, svaria davanti, e con questi che spingono con a 4 a 4.
Però ti manca il centravanti, Stefano.
E Leao gioca con Leao davanti. Questa è un po' la scommessa di Allegri. Però sì, se gioca così, ieri anche dopo l'1-0, io ho visto un Milan cattivo.
Sì, sì,
un
sì,
Milan
sì,
che andava a pressare, un Milan che non ha fatto respirare il Bologna.
Sì, sì.
E credo che questa cattiveria, questa mentalità, bravo Allegri, ma io credo che Modric sia fondamentale, perché lo vedo proprio, sembra un ragazzino, cioè,
ha detto a Lecce, basta con questa cosa dei 40 anni, ieri,
ha ragione.
Una finita,
poi accorgendosi che insomma è circondato questo campionato di mezze pippe, cioè voglio dire di è un campionato variegato di popolato da pippe varie, non lo so, ci sono delle sfumature, così Modric dice, mamma mia, ma qua io gioco fino a 46,
4-5 anni
faccio, ma proprio con la pipa in bocca, e dice, mamma mia, una volta a settimana, non vedo l'ora,
tranquillo,
cioè, proprio cattivo, come calcia i calci d'angolo, come mette la palla, ha fatto 9 possessi guadagnati, cioè sono a vedere la statistica di Modric, è stata una partita, dice, ma questo quanti anni ha? E giocava contro il Bologna, cominciamo a dire, ma Pisa, ma Cremonese, no, a Lecce ha fatto una grande partita, ieri ha fatto una grande partita, e quindi il Milan secondo me sta rinascendo intorno a questa allegrata, come l'ha definita Enzo, c'è la mano allenatore che ha fatto il pronto intervento, ma soprattutto Modric è stata una grande mano.
Stefano, ma il gol, che quando lo fanno vedere da dietro, che parte da centrocampo, che intelligenza c'ha?
Sì, è vero, però c'è un'autostrada, diciamo pure.
Ma lui legge.
Però. Uno 40 anni dice, sai che io non la faccio quella corsa.
No, è vero, dice, non la faccio quell'autostrada, invece lui ce va proprio. Esatto. Sì, dicevi Enzo, che tu tra l'altro nel tuo editoriale hai sottolineato proprio, no, la prestazione di Modric.
Ho detto di smettere questa storia di retta, ragazzi, smettete, ma a prescindere da Modric, smettetela proprio con tutti.
Ah, perché tu stai dicendo basta, devi chiedere l'età mia,
ma i nostri ascoltatori e telespettatori non sanno che hai 55 anni.
Grazie.
Ti sei fatto un editoriale su tutto il mercato web che ti riguardava, cioè basta con questa storia dell'età. Ecco qual è stata la finalità di oggi.
Sei bravo, hai ragione.
Hai capito, Enzo?
Non c'è età, non c'è età. Sono d'accordo.
La classe non c'ha età.
Modric sta dimostrando questo.
C'è tutta una storia.
Certo, bisogna pure ricordarsela.
Ma perché Matic che partita ha fatto?
È vero, Matic pure, grande bella partita. È una al volo perché ci stiamo entrando, poi vado in pausa. Fabiano, ci chiedono se diciamo il fallo di Thuram su Bonnier, cioè quel tocco lì, era fallo a tuo giudizio, sì o no?
Ah, per me era fallo.
Davvero? Sì. Ma tocca la palla prima. Sei sicuro?
Aspetta. Per me era rigore quello là.
No, io dico quello da dove è partito poi il gol che arriva di Azic, no? Quello lì su un Juventus.
Juventus Inter. Rigore.
No, che c'è il tocco, fanno vedere che c'è sto tocco di Thuram sul piede, ma in realtà tocca prima la palla e poi il piede. Stefano, non è così.
Vista così anche a me mi era sembrato all'inizio fallo, ti dico la verità. Poi se vai a sminuzzare tutto, lì anche dipende da come l'ho toccato, quanto forte, cioè ci sono 10.000 dinamiche. Perché nel campo poi purtroppo è sempre tutto diverso. Perché magari un tocco uno si butta per terra apposta e magari potrebbe continuare. Quindi ahimè non lo so, non so quanto sia stato forte.
Te che dici, Stefano?
No,
per me è giusto lasciar correre, insomma.
Ecco, Sommer doveva far meglio forse.
Sommer,
Azic è stato molto bravo, perché stop e poi è partito questo frigorifero.
Madonna, bella
a 130 km orari, e lui però Sommer lì poteva far meglio,
molto meglio,
però bravi ragazzi,
giuro, in campo
2005-2006 sai che Fabregas sbraglia, fa tutta sta campagna su Fabregas, ma sai che Fabregas c'ha ragione però
Cioè, nel senso,
cioè,
che
Idis 2005, Azic 2006, trovatemi 2005-2006, così forti, cioè, lascia perdere Idis, che è un'altra categoria, però Azic è del 2006, maggio 2006. No, e dico, in Italia si trovano,
quindi
trovatemi questi talenti.
Domani si attacca Braglia,
ma domani,
Bucchioni, che dici tu? Quello non era fallo, l'avresti fischiato?
se potessimo chiederlo a Turam, te lo dice lui che non era fatto.
Sì, ma il fratello gliel'ha chiesto, hanno fatto una gazzarra, sì, che si è messa a ridere lì, una polemica da social clamorosa, addirittura c'è chi dice via dall'Inter Turam perché si mette a ridere.
Polemiche veramente,
mamma
io
mia, ma siamo ad un livello, ragazzi, un livello basso, mamma mia, vai Enzo.
Sì, però Marco, perdonami, aspetta. Se te segni il 3-2 con la Juventus esulti,
quella non l'ho capita nemmeno io. Quella c'ha ragione Orlando,
cioè, il tifoso
quella c'ha ragione,
è che stiamo scherzando,
quello c'ha ragione,
ha ragione Massimo, quelli qui c'ha ragione, che avesse giocato 20 anni nella Juve, Marcos, Durand, io vedo col padre col cappello lì con Golà perché le figlie ne sono stati protagonisti,
bravo sto padre,
pensa quanto
c'è un terzo, non lo so, mettiamo da qualche parte,
ma non solo, si arricchisce poi anche dal punto di vista proprio patrimoniale, no, non solo
Bucchioni, quindi tu che dici?
No, ma sta roba sono tutte ipocrisie. Ma non so questo
caso. Bravo Enzo.
Ma esultate, ma vi pagano le squadre.
Oh, famola finita, veramente, dai.
Però ognuno ha scelto di cambiare squadra, allora dovevi rimanere i doveri, ma che discorsi sono, dai. La riconoscenza ci deve essere.
Ma poi che c'entra lui che ha Juve, scusa?
Esatto,
sembrava. Che c'entra Marcos Thuram che ha Juve?
20 anni alla Juve sembrava che avesse giocato.
No, all'altro discorso tutti quelli che non esultano, sì, perché la mia ex squadra.
Ma basta, cioè, dai, sta cosa è ridicola. Cioè,
ma lui non ha esultato per rispetto del fratello, non ho capito.
Ma che ne so, ma non... No, che poi io pensavo, vi devo dire la verità, che l'avessero annullato il gol.
Annullato, certo.
Perché ho detto questo non esulta e ci sarà un'irregolarità e quindi non esulta. Poi invece hanno convalidato il gol, ma perché non hai esultato?
Sì, sembrava un gol del 6-1.
Sì,
no,
una cosa di rispetto verso, capito? Ma come hai segnato? Porti... Vabbè,
a Torino contro la Juve, 3-2, 15 minuti dalla fine e non esulti.
Questa non l'ho capita nemmeno io. Questa non l'ho capita nemmeno io. Va bene, dobbiamo salutare Fabiano Santacroce. Fabiano, un abbraccio.
Ciao Fabiano.
Un abbraccio a voi.
Alla prossima Fabiano, ciao. Alla prossima. Ci fermiamo, break, ritornano Enzo Bucchioni, Massimo Orlando, si aggiunge anche Antonio Di Gennaro. Ripartiamo un po' da alcuni argomenti, tra cui l'Inter, insomma, e altre cose. Tra